Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, cercherò di essere breve, visto che Luigi Maria mi ha levato mezz'ora, no? Quindi devo fare un'omelia con mezz'ora di tempo in meno. Però me ne ha lasciato un'ora. Grazie. Vediamo cosa possiamo ricavare di luce, concretezza pratica per la nostra vita di questa settimana da questa ricchissima parola di Dio. Innanzitutto la prima lettura che ci racconta il primo grande concilio, cioè il luogo in cui gli apostoli si sono riuniti per la prima volta per decidere, chiarificare, dirimere una grossa questione, che c'erano gli ebrei provenienti gli cristiani provenienti dall'ebraismo, che erano all'inizio erano tutti ebrei fatti cristiani, che volevano, io spero che quel bambino un giorno diventi prete, ma mi sa che è una femminuccia, ecco perché. Volevano che i nuovi cristiani venuti dal paganesimo si facessero circoncidere. La circoncisione era il segno di appartenenza al popolo ebraico. Allora c'era questa grande problematica: dobbiamo circoncidere, voleva dire anche che dovevano i nuovi cristiani assoggettarsi a tutte le norme dell'ebraismo, oppure si era liberati da questa legislazione antica. Abbiamo ascoltato, no? Primo grande concilio, decidono che non bisogna farsi circoncidere, però è anche un concilio pastorale, perché la Chiesa è dottrinale e pastorale, cioè viene anche incontro lì dove c'è di mezzo la fede. Non bisogna avere mezzi termini, non si può essere elastici sui problemi di fede, no? Ma su altre cose si può passare sopra. Infatti hanno dato anche un contentino agli ebrei, a quelli che venivano dall'ebraismo, con alcune norme che insomma non erano molto importanti, questo degli animali soffocati, del sangue. Le unioni illegittime, quello non era importante. Vedete come sin dall'inizio cristiani dovevano vivere non in unioni illegittime. E chiudo qua il discorso, se no ce ne sarebbe. Cosa mi può dire a me oggi? Cosa dice a me? Io dicevo, ma cosa può servire? Innanzitutto, come la Chiesa attraverso i tempi non abbia fatto solo questo concilio. Questo è stato il primo, ce ne sono stati tanti. Ho cambiato ufficio e allora sto sistemando i libri, e ieri mi è uscito fuori il libro I Concili, tutti i concili, un libro così, Dottrina della Chiesa, cioè che periodicamente, poiché nascevano dei nuovi problemi o qualcuno che la notte si svegliava e diceva qualche cosa come dottrina divina, allora gli apostoli intervenivano riaffermavano ciò che bisognava credere e ciò che bisognava non credere. L'ultimo grande concilio è il Concilio Vaticano II, che è stupendo, ricchissimo, denso di dottrina, perché dice è pastorale, sì, c'è pastorale, ma senza dottrina non si può fare pastorale. C'è una dottrina stupenda nel Concilio Vaticano II. Ma per capire la dottrina del Concilio Vaticano II devi conoscere il Concilio Vaticano I, devi conoscere il Concilio di Trento, devi conoscere il Concilio di Firenze, devi conoscere Calcedonia, perché la Chiesa non nasce nel Concilio Vaticano II. Ci sono certi preti che non conoscono, non hanno mai letto Trento, non hanno mai letto Calcedonia, non hanno mai letto Nicea, e ti parlano, si riempiono la bocca, Concilio Vaticano II, che ha detto, ma come fai a capirlo se non conosci quello che ha detto? Ignoranti. No, ci fu un grande discorso di Benedetto XVI, Natale 2006, alla Curia Romana, dove spiegava questo, Concilio Vaticano II è splendido se tu lo leggi alla luce della dottrina della Chiesa, che la dottrina della Chiesa non cambia, non può cambiare, attenzione, ma può maturare, può crescere, come io sono lo stesso Armando di quando era nel seno di mia mamma, di quando avevo 2 anni, di quando ne avevo 18, adesso che ne ho 64, sono sempre lo stesso, però sono invecchiato, sono maturato. E così la dottrina della Chiesa matura, cresce, ma non cambia, ma non cambia. Attenzione a chi dice che la dottrina della Chiesa può cambiare. Non cambia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, sempre e domani, e Paolo lo dirà: se qualcuno vi predicasse un Vangelo che non è quello che vi abbiamo predicato noi, anatema sit. E non dice se quelli di fuori, quello, dice qualcuno, chiunque, chiunque, fuori dalla Chiesa o nella Chiesa, chiunque predica un Vangelo diverso da quello che ci è stato trasmesso, anatema sit. Chiudo qua. Il Vangelo. Siamo nel contesto dell'ultima cena, raccontata da Giovanni, dai capitoli 13-18. Stupendi capitoli. Non racconta lo spezzare del pane come gli altri evangelisti, ma racconta tutto il resto che ci rendono quello spezzare del pane più vivo e più significativo. Inizia con lo spogliarsi delle vesti. Lui che si era spogliato della veste della divinità si sposta, si mette un asciugatoio, lava i piedi. Pietro che dice: no, ma sì, se non ti lavi con me non avrai parte con me. E poi dirà: io sono il maestro, mi chiamate il maestro, allora voi dovete fare ciò che io ho fatto. Se sono il maestro dovete fare. E darà quell'insegnamento grandissimo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il comandamento nuovo, amarsi come Gesù. Attenzione, attenzione, che questo non è il comandamento universale. Cos'è il comandamento universale? Amare tutti. Tu devi amare tutti, devi amare anche chi ti uccide, devi amare chi ti perseguita, devi amare. Quello è il comandamento. Questo non è il comandamento universale. Attenzione, non scambiamo le cose. Questo è il comandamento inerente a chi mangia di lui. Devono amarsi tra di loro come sono stati amati da lui. Chi mangia l'Eucaristia deve avere un amore reciproco verso coloro che come lui mangiano l'Eucaristia. Si chiama amore agapico. Da questo amore agapico sorgerà l'amore missionario, l'amore universale. Il problema oggi sapete qual è? Che si parla tanto di amore universale e non c'è l'amore che nasce dall'Eucaristia. Come fa a reggersi un amore universale che non si fonda nell'Eucaristia? Non lo so. Ma i programmi pastorali andrebbero fatti non tanto in sedute, in convegni, in programmazioni, quanto in momenti forti eucaristici, in cui chi lo ama lo mangia, e quella passione d'amore che lui mette nel cuore fa sì che dice: come possiamo farlo conoscere questo amore? Come possiamo farlo conoscere? Allora in questo contesto Gesù dà il suo comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Fratelli e sorelle, in questo è il contesto in cui continua poi il Vangelo di oggi, ma è un comandamento che ci spiazza. Chi veramente prende sul serio il Vangelo dice: com'è possibile? Com'è possibile che io ami come Gesù? Oh, me l'ha detto lui, me l'ha comandato lui. E quindi è possibile, se no sarebbe cattivo, cattivissimo, no? Dici: amatevi, fate questo, e poi... Allora ecco, come Maria noi diciamo: com'è possibile? lo diciamo nella fede. Signore, ma com'è possibile che io ami come te? Ma Gesù in un altro contesto rispondeva anche, e possiamo dire in un certo senso, ci ha detto: non solo potete amare come me, ma potete fare anche cose più grandi di quelle che ho fatto io. L'ha detto lui. E noi ancora diciamo: ma com'è possibile che noi amiamo come te? Ora abbiamo la risposta nel Vangelo di oggi. Abbiamo la risposta. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti. Qual è il suo comandamento? Che ci amiamo come lui ci ha amato. Quindi dov'è il segreto di amare come Gesù? Il segreto di amare come Gesù è amare Gesù. Amare Gesù. Se tu non ami Gesù, non puoi amare come Gesù. Ci stanno facendo una testa così grande, devi amare il prossimo, devi amare il prossimo, devi amare il prossimo. Quante parole si spendono per dire ama Gesù? Perché come fai a amare il prossimo se non ami Gesù? Dov'è la potenza del tuo amore se non ami Gesù? Cosa puoi fare di buono se non ami Gesù? Nulla. E allora Gesù ci dice già il segreto. Vuoi amare come Gesù? Impara ad amare Gesù. E quando incomincia a amare Gesù, è chiaro che quel come non si realizza di colpo. Come la dottrina cresce e matura, anche così il nostro amore cresce e matura, no? Ha bisogno di gradualità. Ma quando inizi a amare Gesù, che cosa succede? Vedete, quando io ero ragazzo, diciamo 13-14 anni più o meno, 12-14 anni, ci piaceva tanto, mi piaceva tanto giocare a pallone. Si organizzavano le partite di pomeriggio lì nello spiazzale, e facevamo anche chilometri a piedi per andare. Oggi devono essere accompagnati dai genitori anche per dietro l'angolo, non si capisce perché. No, no, tutte, ecco. Noi facevamo tanto, giocavamo a pallone ed era bello organizzare la partita. Però verso i 14 anni era difficile incominciare a... Mentre prima organizzavamo le partite subito, tu ci sei, sì, tu ci sei. E perché? Perché a 14 anni incominciavano ad avere la ragazza, la fidanzata. E lei diceva: no, mi dispiace, non posso venire. No, mi dispiace. E noi ci arrabbiavamo, no? Ma guarda tu, non possiamo fare la partita. Che cos'è successo? Che l'amore per quella ragazza faceva sì che quell'amore per lo sport andava a diminuire. Quando tu incominci a amare Gesù, cominci a non amare più le altre cose come le amavi prima. Cominciano a cambiare i gusti. È il segno che tu ami Gesù e che non hai gli stessi gusti di prima. E se tu continui ad avere gli stessi gusti di prima e dici di amare Gesù, gatta cicova, c'è qualche cosa che non va. C'è qualche cosa che non va. Io non dico mai ai giovani: non andate a ballare. Non è che ci sia qualcosa di male nel ballo, in sé, se balli da cristiano. Una volta i miei ragazzi, quando ero prete adorato, dice: padre, possiamo organizzare una festa da ballo? Alto, facciamo una cosa, ho cercato di spiegare come si balla da cristiano. E dico: allora, se voi ballate così, io non c'ho niente da fare. Oh padre, ma lei è esagerato, di qui, di là, poi un ragazzo genuino dice, mi ricordo anche il nome ancora, un bravo ragazzo: no, il padre ha ragione, se mettiamo certe musiche, se facciamo certe, poi finisce che insomma perdiamo il concetto. Allora, se vogliamo fare la festa da ballo, facciamola per divertirci cristianamente. E l'hanno fatta per divertirsi cristianamente, no? Ma io qui mi riferisco a certe serate di night, di non night, come li chiamano, discoteca, no? Io non glielo dico mai, cerco di farli innamorare di Gesù. E poi lui glielo dice: c'è padre, sai, non sto andando più in discoteca perché non mi dice più niente, ha incontrato, ha cominciato ad amare Gesù. Allora il segreto di una buona pastorale e far amare Gesù. E come lo fai a far amare Gesù? Facendolo conoscerlo, mettendolo davanti alle sue parole, facendo in modo che ci sia un incontro vero, un incontro profondo con Lui. Vedete, perdonatemi se mi ripeto, ma sono cose troppo belle anche se le sentite due volte. C'è un piccolo gruppo di giovani, sono 4, 5, alle volte 6, no? Una volta facciamo un po' di catechesi, un po' di adorazione, diciamo il rosario, tutto qua. Una volta sono venuti due ragazzi conviventi, perché noi accettiamo tutti, parliamo. Non ho saputo, poi li ho rivisti, poi loro mi hanno detto, dopo un paio di mesi che loro venivano, dice: sa padre, che dopo la prima sera che siamo venuti da voi, nessuno gli ha detto niente, nessuno gli ha detto ma che fate, convivete, nessuno gli ha fatto la morale, niente. Cioè, lo sa che dopo la prima sera che noi abbiamo partecipato alla vostra riunione, abbiamo separato i letti e siamo andati dal parroco e a chiedere come fare per sposarci e stiamo vivendo la castità. Che bello! Si sono incontrati con Gesù, hanno assaporato un po' l'amore di Gesù e Gesù gli permette di vivere, amare, comportarsi come Lui si è comportato. Il segreto di tutto questo è in quello Spirito Santo che Lui ci dona, che ci fa innamorare sempre di più, ci ricorda le sue parole e soprattutto ci fa gustare la figliolanza divina, quel dono dei doni che il Signore ci ha dato nel Santo Battesimo, che siamo figli di Dio. E qual è la gioia più grande che un figlio di Dio ha? Sentire nel proprio cuore che il Padre è contento di lui. Questo è un bravo figlio, questa è una brava figlia, questo, in questo figlio mi sono compiaciuto. E perché se io comincio ad amare come Gesù, divento sempre più simile a Gesù e il Padre si compiace. E tutti noi abbiamo la nostalgia di sentirci dire da Dio, nostro grande Padre, sentirci dire bravo. Abbiamo tutti questa nostalgia, no? Perché Lui ci vuol bene anche se non siamo bravi. Lui ci vuol bene anche se siamo figli prodigi. Ma nel nostro cuore, quando incominciamo a conoscere il figlio bello, il figlio buono, il figlio bravo, che è Gesù, nel nostro cuore c'è questo desiderio forte di sentirci dire bravo, sei stato bravo. E chiediamo proprio questa grazia alla Vergine Maria, che è lo splendore più bello della figliolanza divina, colei che è la figlia e la madre, la figlia benedetta del Padre e la madre amorosissima del Figlio, nella quale tutta la Santissima Trinità si è compiaciuta, e lo splendore della grazia che rifugge in lei. E a lei chiediamo che possiamo anche noi gustare questo compiacimento del Padre e possiamo sperimentare la forza e la potenza dello Spirito Santo che, come in Maria, anche in ciascuno di noi vuole fare cose belle e grandi, vuole fare dei piccoli Gesù a somiglianza, imitazione del figlio bello del Padre che Maria ha generato come uomo a Nazareth e partorito, ha concepito a Nazareth e ha partorito a Betlemme. Amen. Prima della solenne benedizione conclusiva, con il permesso di Luigi Maria, io volevo aggiungere una cosa, perché ho detto: mamma mia, mi sono dimenticato la cosa più importante, no? Che se tu ami Gesù, ce l'ha detto lui, diventi abitazione di Gesù. Il Padre e Lui vengono ad abitarti. E non solo nel sacramento che abbiamo ricevuto adesso, ma anche quando fuori, anche quando cessa la specie consumata, tu sei portatore di Gesù. E perché sei portatore di Gesù? Perché lo ami. Che bello questo. Portiamoci a casa soprattutto questo pensiero. Portiamo Gesù vivo nel cuore. Perché? Perché lo amiamo. Perché lo amiamo. E perché lo amiamo? Perché ci ha conquistato il cuore, il suo profumo irresistibile. E amiamo come Lui ci ha insegnato. Io spero di ritornare, a Dio piacendo, sempre se Maria Luigi Luigi Maria mi invita. E vengo, ormai siete miei amici, no? Almeno, quindi
sei già prenotato.
Le prediche con voi. Le prediche con voi sono diverse, non per i contenuti, ma per l'amicizia che ormai ci lega. No? E ci fa gustare un po' quello che dicevo prima, no? Quell'amore agapico che nasce mangiando Lui.
È la tua casa, Padre Armando.
Grazie. Dio vi benedica. Il Signore sia con voi.
Inchinatevi per la benedizione.
Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
E grazie a Dio.
Forse